File 31, pagina 185. La giovane Susie Gross aveva capito molto presto come ci si doveva arrangiare ad Auschwitz, dato che le SS attribuivano la massima importanza al fatto che i commandos marciassero con militaresca precisione quando uscivano ed entravano nel lager. I capos scandivano: a sinistra 2, 3, 4, a sinistra 2, 3, 4, in modo tale che tutti rimanessero al passo. Quando le nuove arrivate dovettero marciare per la prima volta per uscire, Susie Gross prese subito l'iniziativa e comandò a voce alta: a sinistra 2, 3, 4. Dopo un mese era già stata nominata in serviente di camerata. Anna Novak, che era stata deportata dall'Ungheria nel 1944, descrive così la sua capoblocco slovacca: per dire il vero, si sentiva viva solo quando picchiava. Allora si animava come un giocatore di tennis che dopo un noioso allenamento finalmente arriva al match. Il suo mento sporgeva all'infuori, le labbra si comprimevano fino a diventare un segno sottile, con gli occhi contratti per un momento spiava la sua vittima, poi sulla sua bocca appariva un sorriso molto particolare, un po' cattivo e un po' ebro, che le illuminava il viso nel vero senso della parola. La frusta sibilava mentre la scagliava all'indietro e poi in avanti con tutta la forza. La Novak ritiene che le slovacche non riuscissero a perdonare alle nuove arrivate il fatto che esse erano a casa e potevano mangiare tranquillamente pane e burro quando loro stavano vivendo ad Auschwitz i loro anni peggiori. Susanne Birnbaum traccia il ritratto della sua capocamerata, una giovane ebrea slovacca di nome Elsa, un'autentica pantera. Non sopporta di vedersi ridere, dice. Le SS avevano anche trovato delle sadiche. Meyer Levin riferisce di un'ebrea 17enne, assistente della sua capo. Quando picchiava si eccitava e continuava a picchiare finché non scorreva sangue. Divenne molto nota una certa Cilka, una deportata dalla Slovacchia, che secondo Anna Palarczyk aveva forse 16 anni. Era stata nominata a capo blocco nel blocco 25, dove i musulmani dovevano aspettare di essere trasportati alle camere a gas. La bella Cilka, sempre pronta a picchiare, aveva conquistato il favore del famigerato Rapportführer Tauber e questo fatto le aveva dato la testa, per cui non esitava a inveire contro le sue compagne di sventura. Probabilmente proprio per questo fu poi trasferita al Messico, dove non si comportò meglio. D'altra parte ci sono alcune slovacche che non hanno dimenticato come Cilka le aiutò. Anna Palarczyk così spiega la profonda decadenza morale di questa giovane. Aveva dovuto far salire sua madre su un autocarro che poi andò alle camere a gas. Da altre testimonianze risulta che si adoperò molto affinché venisse portata l'acqua nella sezione di lager cui era preposta il Messico. Non soltanto le giovani slovacche dei primi trasporti subirono, sotto la pressione di quel che avevano dovuto sopportare, uno sviluppo negativo di questo genere, scrive Anna Hoffman, la quale così descrive come fu accolta nel lager per le famiglie di Theresienstadt. L'uomo dell'SS è andato via. Una voce di donna che assomiglia piuttosto al ruggito di un animale urla: nelle brande, vi sbrigate, troie. La voce appartiene a una donna che ho già conosciuto a Theresienstadt. Gira intorno al camino e distribuisce bastonate finché ha terrorizzato quel migliaio di donne. Con tono imperioso spiega: siete arrivate nel campo di concentramento di Auschwitz, da questo momento siete delle internate, dovete fare tutto quello che vi dico, perché sono la vostra capoblocco. Se qualcuno parla, le spacco il muso. Chi vuole vivere qui deve obbedire, perché se non ci sarà disciplina, verrete mandate tutte nelle camere a gas. E dopo un attimo di pausa, tutti i gioielli consegnateli a me, tanto vi portano via tutto lo stesso. Questa donna era arrivata ad Auschwitz da Theresienstadt 3 mesi prima della Hoffmann, la quale così spiega come lei ed altre funzionarie avessero potuto cambiare in quel modo in un tempo così breve. All'inizio avevano come capoblocco delle polacche che avevano potuto arrangiarsi per anni nel lager solo grazie al fatto che avevano abbandonato ogni scrupolo morale. Da queste donne le nuove arrivate avevano imparato che la vita del prossimo non ha alcun valore, anzi è d'ostacolo alla propria. Chi voleva vivere doveva essere privo di ogni riguardo, doveva saper picchiare e uccidere. Coloro le quali avessero affermato per prime questa lezione e fossero capaci di adeguarsi a queste leggi riuscivano a soppiantare un po' alla volta le polacche nella gestione dei singoli blocchi. A proposito di questa sezione di lager, la Hoffmann scrive anche: il vero terrore del lager era Fischer, il nuovo capo. A Theresienstadt si era già fatto un nome come boia e qui faceva onore alla propria fama. Si sapeva che era uno psicopatico e pertanto era imprevedibile. Spesso girava per il lager con il bastone in mano e picchiava tutti quelli che incontrava. Fischer, un omone, dalle spalle larghe e quasi deforme, si era offerto volontario a Theresienstadt quando le SS avevano richiesto che un prigioniero assumesse l'incarico di boia. Presentandosi, gli fece notare che aveva lavorato presso l'Istituto di Anatomia e Patologia e che era stato aiutante del boia di Praga. Anche Yehuda Bacon si ricorda di Fischer. Aveva dei momenti di pazzia, ma voleva bene ai bambini e li aiutava, dice Bacon, che era arrivato ad Auschwitz quando era ancora bambino. Bacon ha anche conservato il ricordo di un episodio che è tipico dell'atmosfera che regnava in questo lager per famiglie. Un suo amico che era arrivato ad Auschwitz con il suo stesso trasporto fu molto lieto di incontrare qui un suo conoscente che era stato trasferito in questo lager da Theresienstadt prima di lui. Andò incontro a costui che portava la fascia di funzionario degli internati e lo salutò con le parole: Zdenek, come sono contento di rivederti. Per tutta risposta questo capoblocco gli mollò 2 sonori ceffoni. La sensibile osservatrice Grete Salus ha descritto in modo molto incisivo la sua capoblocco, che ebbe modo di conoscere nell'autunno del 1944. Era sempre dietro a correre e inveire. Inoltre era continuamente in tensione perché stava a spiare se ci fosse qualche tedesco che la controllava alle spalle. Su di lei pesava anche la responsabilità che nel corso degli appelli corrispondesse il numero delle internate. Sotto la pressione di una posizione di questo tipo, queste donne diventavano quasi disumane, senza la minima pietà, insomma delle vere iene. E questo soltanto per poter abitare in un posto migliore, per poter mangiare fino a scoppiare e per avere una lieve speranza di salvarsi. Questa gente vedeva ormai solo la morte. Domani forse non siamo più vive e allora è meglio che mangiamo oggi, scambiando un pezzo di pane con un elegante, inutile fazzoletto di seta o viceversa, l'unico paio di calze per un pezzo di pane. Era sconcertante vedere come una capoblocco cambiasse quando parlava con una sorvegliante tedesca, come mutasse l'espressione del suo viso e la sua voce, come si muovesse con vivacità, diventando amabile e ossequiosa, e tuttavia si sentiva che aveva paura. Qualche volta veniva trattata dalla sorvegliante dell'SS come la sua migliore amica, godeva di grande libertà. Quando il blocco era già stato chiuso, poteva avere il permesso di visitare altre sezioni del lager e altro ancora. Ma tutto ciò non era definitivo, non era sicuro. Se questa sorvegliante aveva dormito male, se aveva dovuto trascorrere 2 notti senza avere un uomo, o se soltanto era di cattivo umore, allora il sole era presto oscurato dalle nuvole. In quel caso una qualunque piccolezza bastava a fornire il pretesto per ricacciare la preferita nell'oscuro anonimato della sudicia massa. Il giorno seguente si poteva vedere un'altra capoblocco al lavoro, con la stessa paura e con la stessa speranza. Cercavano di conservarsi quel posto a ogni prezzo. Chi pagava eravamo noi. Quanto più una era capace di picchiare, quanto più le riusciva di sottomettere gli altri esseri umani, quanto più si dava da fare per far funzionare alla perfezione questa macchina omicida, tanto più sicura era la sua posizione. Alcune di loro erano soggetti amorali per predisposizione naturale, ma non tutte. La maggioranza di loro era diventata così a causa di questa vita terribile e snervante che corrodeva gli esseri umani come un'ulcera purulenta. Erano persone che erano passate ormai attraverso tutto. I loro familiari erano stati ammazzati davanti ai loro occhi. Avevano dovuto assistere impotenti all'uccisione dei loro figli nel modo più crudele. Erano diventate insensibili al dolore umano. Avevano sofferto troppo loro stesse. Grete Salus concluse la sua analisi con questa osservazione: erano persone che avevano dimenticato di aver vissuto una vita diversa da quella di internate in un campo di concentramento. Esse vivevano solo nel presente, senza passato e senza futuro. Erano ormai diventate soltanto un prodotto del lager. La Salus ha inoltre cercato di giustificare perché questa donna si comportasse in quel modo. La nostra capoblocco aveva con sé un ragazzino che si presentava all'appello con lei. I tedeschi lo vedevano e lo lasciavano andare inosservato. In qualche modo questa donna aveva salvato quel bambino, che non era suo, e per riguardo alla posizione che lei occupava, tacitamente fu accettato. Anche in altri gruppi avevamo modo di vedere singoli casi di bambini che venivano tollerati. Il suo atteggiamento verso questo bambino era commovente. Egli era ben vestito e avvolto in caldi abiti di lana ed aveva un aspetto florido. Forse faceva del male soltanto per poter salvare questa piccola vita. Un'ebrea slovacca che era stata deportata ad Auschwitz all'età di 19 anni, che aveva presto ricoperto un incarico e che era stata poi violentemente aggredita perché aveva abusato del suo potere, scrisse a sua giustificazione: forse le nostre mancanze possono essere perdonate per il fatto che eravamo giovani, inesperte e che avevamo voglia di vivere. E inoltre, bastava un passo falso e tutto era perduto, e di questi passi falsi ce ne furono senz'altro molti. Anche se per gli ebrei era molto più difficile che per gli ariani, particolarmente se tedeschi, utilizzare la propria funzione nell'interesse dei propri compagni di sventura, tuttavia molti avevano la forza di farlo. Jolan o Jolan Gross-Deutsch fa espressamente rilevare che Margit Bachmann era una persona molto a modo. La Bachmann proveniva dai primi trasporti RSHA dalla Slovacchia e portava la fascia di capo del magazzino approvvigionamenti per la truppa. Severin Praport elogia il capoblocco del blocco 6 nel lager maschile di Birkenau, che si comportò molto bene quando Praport arrivò lì con molti altri nell'autunno del 1943. Il capoblocco, di cui Praport ricorda solo il nome di battesimo, Heinrich, era un ebreo originario della Slovacchia, che all'epoca aveva probabilmente già una cinquantina d'anni. Molte donne e perfino 3 bambini debbono la vita alla giovane infermiera slovacca Božena Tekenerova, che come capoblocco nell'ospedale corse molti rischi per poter aiutare il prossimo. Molti di coloro che furono salvati non poterono mai venire a sapere che dovevano ringraziare lei. Molto apprezzata è Mala Zimetbaum, la giovane interprete galoppina del lager femminile, nata in Polonia, emigrata ancora bambina in Belgio, deportata nel settembre del 1942, quando aveva 22 anni, ad Auschwitz, grazie alle sue conoscenze linguistiche, al suo comportamento sicuro e alla sua intelligenza superiore alla media, aveva ben presto acquisito una posizione particolarmente influente nel lager femminile. Nonostante la sua posizione e il potere di cui godeva, rimase una delle poche che non si montarono la testa. Non divenne mai così dura di cuore come molti altri pezzi grossi, ha scritto di lei Raya Kagan. Quando veniva a sapere che erano imminenti delle selezioni, Mala avvertiva le ammalate. Dato che faceva anche parte dei suoi compiti distribuire nei vari commandos le donne che erano state rilasciate dall'ospedale nello svolgere questa funzione, come testimonia Susanne Birnbaum, aiutò molte persone. Mala si era preoccupata soprattutto delle ebree francesi e belghe, le quali avevano pochi conoscenti in posizioni influenti. Viene lodato da tutto il capo lager ebreo di Black Hammer, Karl Demmerer, che era stato deportato dalla Germania. Maria Reis Skovron attesta che egli si comportò sempre umanamente, anche in condizioni estremamente difficili. A lei, che era arrivata da un altro lager, dove esercitava il suo potere un ebreo molto peggiore, sembrò d'essere arrivata in un paradiso. Gita Brandt-Zetter Zulberg rileva che Demmerer dispose che venissero allontanati quei funzionari degli internati che avevano maltrattato i loro sottoposti. Per qualcun altro, che si comportò in modo altrettanto cameratesco, ma di cui non rimane memoria, valga la testimonianza di Samuel Graumann, con la quale viene descritto l'ebreo tedesco Lutz S., sorvegliante notturno nell'ospedale di Monowitz. Come più tardi dichiarò nella sua deposizione il dottor Entres, gli zoccoli di legno potevano significare una condanna a morte per chi li portava, perché causavano il flemmone. Delle buone scarpe potevano invece salvare la vita. Un giorno S vide che un nuovo arrivato, il quale si era dovuto spogliare per la disinfezione, aveva lanciato fuori dalla finestra le sue scarpe di buona qualità. Egli andò a cercare quest'uomo per tutto il lager per rendergli le sue scarpe. Soltanto se si tiene presente che nel lager si sarebbero dati dei tesori in cambio di un paio di buone scarpe, si può apprezzare adeguatamente questo comportamento di S. Lutz S. non ha aiutato soltanto con questo gesto commovente, così estraneo alle condizioni di Auschwitz, ma anche in altri modi. Rudolf Robert attesta che S. per ben 2 volte lo estromise da un gruppo di persone già selezionate, salvandogli così la vita. Involontariamente, l'ispettore minerario Bergman ha rilasciato un buon attestato ai funzionari ebrei degli internati. Richiese infatti che nella miniera di carbone di Yav Orzno i kapos ebrei venissero sostituiti da ariani, dato che sotto la loro direzione, secondo la sua esperienza, ci si poteva attendere una prestazione di lavoro migliore. Pagina 190.